Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Rama Sound di Tortolì. Torniamo con la rubrica dedicata al folklore. Sardegna in festa, folklore e tradizioni in Festival Sarde, appunto da Radio Rama. Stiamo parlando della festa del Redentore che si celebra tutti gli anni ad agosto a Nuoro. Una festa che parte dalla collocazione nel 1901 della statua dedicata appunto al Cristo Redentore. È voluta dal Papa Leone XIII per festeggiare e per segnare sia l'inizio del nuovo secolo sia il giubileo del Novecento. Abbiamo ricordato appunto tutti i preparativi che precedettero la posa della statua a bronze sul Monte Ortobene, nell'area di Cucurulghetu, nella cresta appunto. Una statua visibile da varie parti del territorio, del circondario. Fu fusa a Napoli dallo scultore Vincenzo Jerace, a cui fu dato appunto incarico di realizzare l'opera, e poi fu trasportata in Sardegna attraverso il piroscafo Tirso fino a Cagliari, da Napoli a Cagliari. Era divisa in tre tronconi perché è alta 8 metri. E poi, appunto, a Cagliari la statua, il monumento, fu caricato nelle ferrovie reali e portata sino a Nuoro. Altro trasferimento da Nuoro sul Monte Ortobene, sopra i carri a bue messi a disposizione dai contadini della città. Quindi già il trasporto, la realizzazione a Napoli, poi il trasporto sino a Nuoro e sino al monte, e fu anch'esso un evento, un avvenimento. A Nuoro sull'Ortobene fu collocata nella mattina del 29 agosto 1901. Gli operai proprio il giorno prima finirono i lavori di sistemazione della statua, del monumento, e il 29 agosto 1901 ci fu l'inaugurazione davanti a 8.000 persone assiepate appunto nei pressi del punto dove la statua di Jerace è stata collocata ed è tuttora lì, col suo atteggiamento benedicente che sembra appunto riunire sotto la sua protezione un intero popolo, un'intera comunità, un'intera regione. Da quel tempo il Monte Ortobene è stato segnato appunto da un pellegrinaggio continuo per l'omaggio alla statua del Redentore. Ma non solo, la posa del Cristo bronzo è stato anche il momento in cui quella località ha assunto una valenza e un interesse nuovi. Soltanto qualche anno dopo, abbiamo ricordato, è stata realizzata la prima casa, la prima abitazione sull'Ortobene, la prima abitazione per le vacanze, da un possidente di Nuoro, Francesco Pirari Manironi, appunto figlio di una delle famiglie più in vista della città, un intellettuale, aveva qualche anno prima conseguito la licenza liceale, liceo classico a Sassari, nella stessa classe di Sebastiano Sat, dell'altro del suo conterraneo, del suo compaesano nuorese, avvocato e poeta, e poi appunto aveva continuato la sua vita nella città natale. E nel 1912 Francesco Pirari Manironi realizza la prima casa sull'Ortobene, una casa su due piani col giardino, affrescata dai disegni e dalle pitture di un amico artista di Congiupès, conosciuto a Nuoro col soprannome di Mandrone. Si racconta che all'inaugurazione della casa nel 1912, appunto, parteciparono le persone più in vista della città e insieme tanti nuoresi del popolo, presenti appunto lo stesso Sebastiano Satta, il pittore Antonio Ballero, la sorella di Grazia Deledda Peppina, il sottoprefetto Fumo con la signora. È il momento appunto, diciamo, di inizio di una frequentazione e C'è un'attenzione nuova per il Monte Ortobene che è già cantato e già descritto nelle pagine dei romanzi di Grazia Deledda. Infatti, da quel momento tante altre abitazioni saranno realizzate nel monte e il monte diventerà un luogo di vacanza per i muresi, soprattutto per le famiglie più in vista, e gli Are, i Giacobbe, gli Offeddu, i Campanelli. E questo a maggior ragione dopo la guerra. Dopo la seconda guerra mondiale, quando appunto il clima si fa più tranquillo. Nel ventennio è stato, Monte Ortobene non è stato abbandonato, certo, anzi, durante la guerra è stato il rifugio contro il pericolo e l'eventualità di bombardamenti, insomma, contro il pericolo e il rischio di possibili bombardamenti. Dopo la guerra diventerà la località turistica per eccellenza della città di Muro, insieme al soggiorno al mare, affiancato spesso dal soggiorno al mare, che inizia per i nuoresi con la frequentazione delle prime località della costa, la Caletta, Cala Liberotto, Santa Lucia di Siniscola. Però l'Ortobene rimane il luogo del cuore, quello appunto che in qualche modo meglio identifica appunto la personalità e l'identità dei nuoresi. Sono celebri, sono note appunto le feste, i momenti di incontro sul monte, proprio tra tante famiglie che uniscono la religiosità, il sacro al momento conviviale dell'incontro, della festa, del ballo, del canto, considerato che Muro ha una tradizione anche nel canto, una tradizione corale specifica. Quella appunto della scuola nuorese, del canto polifonico di scuola nuorese, e che in quei momenti di festa, diciamo, ha uno dei suoi tempi più importanti, sui tempi delle sue occasioni più ricercate e più solenni anche. Però naturalmente il fatto fondamentale è l'aspetto, il fattore religioso. La festa viene preparata con tempo, sia durante l'estate, quando la chiesetta della Madonna del Monte, costruita ai primi del Seicento per volontà dei fratelli Pirellas, che secondo la tradizione scamparono una tempesta sul Tirreno, e appunto per il fatto di essere stati salvati, di essersi salvati appunto dal naufragio, elevarono la chiesetta sul Monte Ortobene per sciogliere il voto fatto proprio in quel momento di difficoltà e di grande pericolo. Quindi ci sono i momenti sacri durante il mese di agosto, precedenti, le giornate precedenti alla festa del Redentore, che è sempre il 29 agosto, nella chiesetta del Monte, e poi che si intensificano con la novena che precede appunto la festa del Redentore, e il triduo dedicato alla Madonna del Monte, che è una festa che arriva qualche giorno prima la ricorrenza del Redentore. Il giorno della festa è un tripudio di preghiere, di colori, di costumi. La tradizione vuole la partenza alle 6 del mattino, questo sin dall'antichità, questo sin dai principi della ricorrenza della festa successiva all'inaugurazione della statua al Cristo Redentore del 901. Vuole appunto l'avvio della festa del 29 con la processione a piedi dalla cattedrale di Santa Maria della Neve sino al monte. Processione sin dai tempi remoti, dalle origini della festa, è sempre vista la partecipazione dei sacerdoti del capitolo, delle confraternite e poi dei fedeli, molti fedeli arrivati anche dai giorni prima dalle comunità, dalle località del circondario, amici nuoresi del territorio con diverse amicizie nella città di Nuoro, appunto, quindi ospiti dei nuoresi in quella parentesi, di grande rilievo religioso e sociale. E poi l'arrivo appunto passando nella foresta di Ser Flores e poi nella fonte di Miliano, e l'arrivo al monte, sino al monte, l'omaggio all'omaggio alla statua del Redentore, è l'omaggio al Redentore, prima della messa mattutina e poi della celebrazione pontificale che ancora oggi viene presieduta dal vescovo di turno. Anticamente era il fatto religioso, quello dell'elemento civile, quello della presenza di tanti costumi. Era un insieme armonico, senza soluzione, senza distinzione, nel senso che tutti vestivano in costume, su abito rustico, per dirla nell'accezione più intima appunto di questo concetto e di questo oggetto, nell'accezione linguistica più intima riguardo appunto a questo oggetto, il costume oppure l'abito rustico per indicare appunto l'antica veste, l'antico abbigliamento dei barbaricini, ma non solo dei barbaricini, dei sardi in genere. Era un fatto unico, la religiosità che si univa anche ai colori e ai costumi, perché appunto era quello il modo di abbigliarsi del tempo. Poi col cambio di usi che hanno interessato anche l'abbigliamento, il vestiario, il costume è risultato il modo antico, quello della memoria, di abbigliarsi, sostituito da altri tipi di vesti, di abbigliamenti, di indumenti. Quindi c'è stato il recupero attraverso appunto l'aspetto rappresentativo, folclorico. All'inizio sempre molto legato anche temporalmente allo stesso momento e alla stessa parentesi religiosa, con la processione dei costumi intorno all'anello del monte subito dopo la messa. Poi separato proprio per evitare le commistioni, non che i due fattori non abbiano sempre avuto un legame, un'intimità importante, perché appunto costumi, la presenza dei costumi, la loro sfilata odierna, sono comunque legati al fatto di una ricorrenza che è sentita all'interno del popolo e che vive appunto della religiosità profonda del popolo. Però per separare i due momenti, ritenendo appunto che comunque il momento religioso, la parentesi religiosa avesse necessità di un approfondimento e come dire, di un raccoglimento particolare e diverso e distinto, c'è stata la separazione dei due momenti. Tanto che prima all'inizio era prevista subito dopo la messa solenne al monte, il 29 agosto, la sfilata intorno alla chiesa, intorno all'anello della cima dei costumi, poi si è deciso di separare proprio anche come giornata i due momenti, quindi la sfilata dei costumi attualmente avviene la domenica precedente al 29 agosto. Quest'anno si è ripetuta quest'anno la sfilata con una sessantina di gruppi in rappresentanza delle aree storiche dell'isola che sono state appunto nel cartellone della 123esima festa del Redentore. L'appuntamento è stato domenica 27 agosto a partire dalla mattina con avvio della sfilata dal quadrivio, dalla zona del quadrivio. La ricorrenza religiosa è stata 2 giorni dopo, nel parco della Cima. A metà mattinata c'è stato il pontificale officiato dal vescovo Antonello Mura. L'omaggio di fede ha avuto come prologo la processione dalla cattedrale al monte, come appunto dicevamo, secondo l'usanza antica, con partenza alle 6 del mattino, passaggio davanti alla solitudine, prima della salita nel serpentone d'asfalto per 7 chilometri, quindi adesso non si passa più come una volta all'interno della campagna, nei boschi dell'Ortopene. Facendo qualche passo indietro, nel 2016 era stata benedetta la lapide collocata sotto il Redentore, collocata proprio nello stesso anno sotto il Redentore. E lì vi è il messaggio, in quella lapide vi è il messaggio di ringraziamento a Gesù Cristo scritto nel 1901 da Leone XIII, il Papa del tempo, colui che volle appunto 20 monumenti tra statue e cappelli in altrettante regioni d'Italia perché appunto per celebrare, come abbiamo detto, festeggiare sia l'inizio del nuovo secolo, sia il giubileo del Novecento. E appunto scrisse anche, inviò Leone XIII, il Papa, anche un messaggio affinché fosse inciso sul fianco, in una parte di questi monumenti che erano stati elevati in 20 cime di altrettante regioni. Un messaggio, una nota scritta appunto che riportava il messaggio, che a Nuoro era rimasta però in archivio per tanti anni, per diversi decenni, e mai tolta fuori, mai diciamo incisa poi sotto la statua del Redentore. L'iniziativa appunto nel 2016 è a cura del Comitato Monte Ortobene Ultima Spiaggia, che da una decina d'anni lavora per il rilancio della montagna sopra Nuoro. Obiettivo non secondario anche nel programma dei festeggiamenti, quello di rispolverare il messaggio di Leone XIII ed inciderlo nella statua del Redentore, ai piedi della statua del Redentore. La sfilata, anche nel 2023, è stata uno dei momenti più importanti della festa complessiva, della ricorrenza complessiva dedicata al Redentore. Il tragitto ha previsto anche quest'anno la partenza da Via La Marmora, dove alcuni gruppi sono stati chiamati a esibirsi nel ballo e nel canto, poi danze anche in Piazza delle Grazie, davanti al santuario dei Giuseppini, poi il passaggio nel Corso Garibaldi, la Via Maggiore, l'antica Via Maggiore di Nuoro, la Via Monsignor Bua, e quindi arrivano al sagrato della Cattedrale Santa Maria della Neve, dove c'è stata la benedizione da parte del vescovo Mura quest'anno. Una processione segnata dai costumi di appunto una sessantina di paesi di varie zone della Sardegna, e poi la presenza di cavalli e cavalieri, con i cavalli appunto bardati a festa. I costumi hanno riempito il percorso con figure, foggi e colori che raccontano della terra, delle tradizioni, dell'economia. Nella lista è la città di Cagliari con il gruppo del quartiere Villanova, Sassari. Poi presenti tanti gruppi di diverse zone dell'isola, come dicevamo, a iniziare dai gruppi di ballo e cori polifonici di Nuoro, e poi Iglesia, Scabra, Sant'Antioco, Sesto, Muravera, Sennuri, Ittidi, Ossieri, Samugheo, Busacchi, i Barbaricini d'Esolo, Orgosolo, Dorgali, insomma, tutti i comuni che tradizionalmente sono presenti alla festa del Redentore. Per loro prima la sfilata e dopo l'esibizione al Campo Quadrivio, Campo Franco Frugheri, nel Festival Regionale del Folklore. Tra le presenze ammirate negli anni, la conferma anche quest'anno del gruppo Figulinas di Florinas, Alessandro Chesa, che con la sua voce accompagna su ballo tundu Lugoderesu, ci raccontava: il Redentore per noi è una festa irrinunciabile. Siamo presenti in maniera continua da oltre 30 anni. La bellezza della sfilata, l'affetto della gente, la considerazione di chi ti chiede il ballo, la canzone, una ricorrenza quindi dai tratti autentici, riprendendo il discorso e traducendo le parole di Chesa e di altri figuranti della sagra. L'arrivo dei forestieri è stato confermato, è stato importante anche quest'anno, anche considerata l'elevata presenza di turisti nelle coste. Così come non sono mancate le comunità del circondario, tra gli spettatori, tra il pubblico che ha siepato gli spazi tra la Via La Marmora, la Piazza delle Grazie, il Corso, la Via Monsignor Bua, sino alla Cattedrale. Pubblico tra l'altro fatto da tanti intenditori in grado di giudicare e assegnare il voto popolare a modelli di abiti, a gioielli, oltre ai tessuti con i quali le sarte hanno cucito camicia in busto, sippone, vardetta per quanto riguarda l'abbigliamento femminile, e sul sippone dei goresi, quello in orbace, camicia e calzone per l'abbigliamento, per il costume degli uomini. Tutti abiti dai colori vari, anch'essi mutati, dunque tipici della zona di provenienza. Abbiamo anticipato anche della presenza nella sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna, in particolare della Barbagia. nate pagane, mai allineate ai dettami della nuova fede, che in Barbagia arrivò con gli ambasciatori papali, il vescovo Felice e l'abate Ciriaco sul finire del secolo VI. Erano due inviati del Papa Gregorio Magno, che con loro pensava di convertire i barbaricini, che ancora erano imbelli, non accettavano la nuova fede. Prima, nel tempo del mitico Spittone, capo della Barbagia, si insisteva infatti nell'adorare le pietre. Le maschere danzavano davanti al fuoco propiziatorio, in ossequio a Dioniso, invocato dalle popolazioni nel Mediterraneo, affinché risvegliasse le forze positive della natura. Oggi sono i simboli del carnevale, della voglia di divertirsi, di creare comunità nell'interno isolano. Sfilano anche fuori stagione, in varie rassegne estive, come appunto da qualche anno avviene in occasione della sfilata della Festa del Redentore. Si ritiene infatti che la tradizione possa arricchire l'offerta turistica sarda. La sacralità è però il principio e la ragione prima di ogni teatralità. Perché anche se il popolo si è affidato da secoli al Dio cristiano, il mascheramento rituale ha continuato a esistere, tanto che le istanze di stampo spirituale, capita, si sovrappongono o vivano ai confini. Un esempio in quella quaresima che inizia quando ancora in alcuni centri, o volta su tutti, persiste la tradizione del carnevale. Dai paesi tipici delle maschere nere, da Mamoiada, Orotelli, a Ottana, arrivano altre conferme. Nella patria dei Mamutones, a Mamoiada, ricordano, nel nostro paese durante la Seconda Guerra Mondiale gli anziani ci invitavano a vestire pelli e agitare i campanacci, perché il loro rumore si credeva potesse scacciare il nemico. Ottana, prostrata dalla siccità e dalla malaria, ancora nel secolo scorso ripensava al potere salvifico di quelle figure pagane, su Merdule e su Boe. Mario Cusciu, de sor Merdule Bezos, racconta: ci chiedevano di sfilare e di rinnovare il rito, anche se non erano i giorni di Sant'Antonio Abate, e tantomeno del carnevale. I campanacci avrebbero smosso l'aria e fatto scendere la pioggia. Tanto che quel fuoco propiziatorio ha avuto una centralità anche più lunga. Ottana conferma con Mario Denti, altro cultore dell'antichità locale. Dai racconti degli antenati risulta che nel principio del Novecento si accendevano fuochi votivi già sotto Natale. Potrebbe essere stata la Chiesa a circoscriverli al mese di gennaio per la ricorrenza di Sant'Antonio e San Sebastiano. Figli della stessa superstizione anche i disegni, la mela, simbolo di buona sorte, quelli appunto di Zaccarasta, la maschera facciale in perastro. A Ottana, la vedova di un secolo fa, si traveste per uscire dalla clausura che gli imponeva anche il credo cristiano, oltre che il ricordo del congiunto, e avvolta da un lenzuolo e sotto lo schermo di un fazzoletto, sgattaiolava per le vie del paese per andare a trovare la comare o l'amica. Le diverse tensioni continueranno a convivere dunque, insieme alla loro sacralità, senza che la nuova fede abbia chiuso quella alternativa. Quindi questo per quanto riguarda la sfilata appunto che precede la festa del 29 agosto del Redentore, la sfilata che è sempre a Nuoro, nelle vie del centro e che vede sul cammino, sul percorso che parte dall'area del Quadrivio e arriva alla cattedrale, vede insieme, abbiamo detto, decine e decine di gruppi in costume, con i cavalli, i cavalieri bardati a festa, e in una processione sempre pagana diversa, spesso il giorno prima, le maschere tradizionali, quelle le maschere nere della Barbagia, ma anche le maschere tradizionali di altre aree dell'isola, di cui abbiamo appena raccontato. Quindi questa è la parte profana della festa del Redentore, che comunque mantiene una sua sacralità, una sua centralità, legata appunto anche al fatto che molti di questi aspetti hanno comunque un'origine all'interno della religione, quella pagana e anche quella cristiana. Naturalmente la festa del Redentore vuol dire il Monte Ortobene, è un binomio inscindibile, due aspetti vita della città di Nuoro, del territorio, che camminano uno a fianco all'altro e si incontrano più volte, tanto appunto da essere alla fine una cosa sola. Il Monte Ortobene è stato, abbiamo detto, luogo di vacanza, luogo in cui la città di Nuoro si è ritrovata nei momenti di convivio, di riunione, di amicizia, di socialità. Ed è stato anche un luogo che ha rappresentato un elemento di ricchezza per Nuoro, non soltanto appunto spirituale e ambientale, ma anche economica, così come lo è ancora adesso con l'attività turistica, seppure questi che viviamo per il turismo sull'Ortobene non siano gli anni migliori, considerato che nei decenni dopo la guerra è stato forse il tempo migliore, dopo la ricostruzione è iniziata l'attività turistica, sono iniziate le imprese, le attività di impresa turistica da parte di diversi nuoresi che hanno creato, hanno fatto dell'Ortobene un punto centrale appunto dell'offerta ricettiva turistica della città di Nuoro e della Barbagia intera. Andando un po' indietro nel tempo, con un viaggio nei decenni passati, ma dal principio del secolo scorso, qualche nota su questa caratteristica, su questa inclinazione di essere un luogo in grado di dare reddito alla comunità. Prima, con le attività tradizionali, la pastorizia, la silvicoltura, il taglio della legna e poi con il turismo appunto ricettivo, quello delle vacanze. Tanto che a Nuoro sono sempre in molti a considerare e a ritenere che l'Ortobene possa essere ancora un volano di sviluppo, una ricchezza da sfruttare anche sotto l'aspetto economico. Nel passato, appunto, questo elemento, come anticipavamo, c'è stato. Alcuni momenti e stagioni dalle memorie di Nicola Porcu, scomparso qualche anno fa, fotografo per hobby e soprattutto l'eterno amante della montagna sacra. Il suo Ortobene è prima di tutto quello dei pastori. E ricorda, sul monte avevano gli ovili, ma ogni mattina rientravano al muro per portare il latte nei caseifici, in sella al cavallo o all'asino, riportavano indietro il siero, che era l'alimento per i maiali. L'estate era un momento dunque di tregua anche per loro, anche per i pastori, come ci ha raccontato Nicola Porcu. Ma rappresentava soprattutto il tempo in cui condividere le giornate con la propria famiglia. Continua Nicola Porcu. Moglie, figli, genitori e zii, ossia la grande famiglia antica, si riunivano col pastore. Lui gli aveva preparato la baracca di legno a fianco del supinetto e lì avrebbero trascorso i mesi di agosto e settembre. Quindi, compresi i giorni della festa del Redentore e la ricorrenza della Madonna di Montenero, a cui è dedicata, come abbiamo ricordato, la chiesa fatta erigere sul monte dai fratelli Pirellas nel principio del Seicento. Ricorda ancora Nicola Porcu. Prima dell'arrivo della statua del Redentore nel 901, quella in onore per la Madonna del Monte, era la festa per eccellenza sull'Ortobene. Negli anni e nelle stagioni ricordate da Nicola Porcu si saliva dalla città sul tratturo bianco, dalla solitudine alla cima con Satanca e Sacresia, attraverso le terre di Murrone e Sor Flores. Nel percorso il viavai dei carri a bui, i mezzi del trasporto prima del motore, di proprietà dei carulanti, legati a doppio filo soprattutto all'altra realtà economica attiva sui versanti della montagna, che ricorda ancora Nicola Porcu. La località era disseminata di cave di granito, vi lavoravano i tagliapietre, gli scalpellini che preparavano i blocchi per le case in costruzione nella città. C'erano anche i minatori. Dunque, ecco un'altra nota del ricordo di Nicola Porcu, appassionato, amante del Monte Ortobene. Quindi i contadini trasformati di trasportatori le portavano a valle. E dice ancora Nicola, il compenso era un tanto a metro di materiale caricato, oppure si veniva retribuiti per ogni singolo viaggio. Tra le due guerre sull'Ortobene è continuato il disboscamento per la produzione del carbone utilizzato nei motori a vapore dei treni o dei mulini. Si vendeva anche la cenere usata per la concia delle pelli. Mentre la corteccia estratta dalle querce era il classico colorante naturale per le lane sarde, quelle con cui confezionare abiti e biancheria. Altri carichi per i carri, dunque, dal monte dell'infanzia di Nicola Porco, che rammenta ancora. I carichi venivano portati nella stazione ferroviaria, quella dell'odierna Piazza Italia, ieri chiamata Sei Marini, per via dei proprietari, per via del nome dei proprietari di quelle aree. La destinazione era appunto quella della linea Macomer-Boso, della linea ferroviaria. Racconti di tanti anni fa, questi di Nicola Porco, dopo 40 anni di visite mattutine quotidiane a bordo della moto, con le quali appunto Nicola stesso è diventato una parte della vita del Monte Timoresi. Chiudiamo questa puntata della rubrica Sardegna in festa, folklore e tradizioni festive sarde da Radiorama Sound di Tortoli. Per due puntate abbiamo descritto proprio la festa del Redentore, adesso andremo avanti con altre tradizioni, con altre ricorrenze che segnano la vita annuale dell'isola. Francesco Pirisi da Radiorama Sound vi ringrazia per l'ascolto, a risentirci.